Interlinea. Leggete tra le righe con noi.
Buongiorno e ben svegliati ascoltatori e ascoltatrici di
L'appena
Interlinea.
L'appena svegliata, temo che sia solamente tu, ma buongiorno.
Cecilia, io mi sono svegliata alle 7 del mattino.
No, perché aspetta, cioè, diciamo quello che è successo il retroscena, perché io sono entrata qui in studio, c'era Gaia sul divano che dormiva, e Elena che mi fa shh, io che chiaramente non capivo, ho tipo urlato ciao, e
sì,
Gaia
allora,
si è giustamente svegliata.
Elena è entrata silenziosissima, non l'ho sentita, è arrivata Cecilia, un bordello, cioè un casino. Svegliata.
Io non avevo capito se stessi dormendo, sai com'è di solito, non si dorme in studio, però starò più attenta la prossima volta.
Grazie.
In studio
grazie.
Si fanno tante attività che non
esatto,
sono solo
tipo dormire, fare i braccialetti colorati.
Ogni riferimento a fatti realmente accaduti è veramente casuale. Allora ragazzi, per chi ci sta ascoltando live, per i pochi eletti, ci dispiace che questa puntata non ha il tappetino live, sarà molto ASMR. Questa puntata ci dispiace, oppure magari a voi piace.
A voi piacciono i video ASMR?
A me sì.
A me, raga, che cringiano da morire.
A me piace, cioè a me urtano, proprio non anche mi dà fastidio sentire
davvero?
Chi parla in questo
porco
modo.
Porco Giuda.
No, non mi piace per niente.
Ma soprattutto quando mangia, tipo
sì,
ci sono i video,
sì, sì.
Ci sono i video tipo delle signorine cinesi o comunque asiatiche, poi non voglio generalizzare.
Che non è un programma xenofobo,
no,
ragazzi.
No,
assolutamente.
Cioè, asiatiche, ecco, di queste signorine, graziosissime
signorine.
Asiatiche. Signorine, tutte di sesso femminile, che mangiano questi spaghetti nel brodo davanti al microfono, tutto sto casino. Cioè,
no,
io penso
io...
che se pranzassero o cenassero con mia madre, le fa fuori.
Cioè, ma io non ascolto quelli della gente che parla, io ascolto quelli che fanno tipo...
Solo dei rumori?
Sì, fanno tipo i suoni...
Ma...
Da un orecchio all'altro.
Mai nella vita, mai nella vita, che schifo, raga.
No, allora, io ne ho ascoltati alcuni, però in realtà erano italiani, di queste signorine asiatiche, non sono molto a conoscenza. Ah, su TikTok, io non ho TikTok, quindi non sono né letta.
Però devo dire, le signorine asiatiche quando mangiano tipo il pollo fritto croccante...
Che schifo, raga.
Cioè, se mi capita davanti, lo ascolto un attimo, non è che vado a cercare.
Vabbè,
io
vabbè.
Divento misofonica, ve lo giuro.
Torniamo a noi, direi.
Torniamo noi, sì.
Di che cosa parliamo oggi?
Allora, oggi parliamo di un argomento di cui sia Ceci che Elena se ne intendevano un casino. Infatti, botto, quando l'ho proposto erano stracontente.
Sì, c'è stato il gelo.
Esatto, che è la Beat Generation. Chi è che ci illumina su che cos'è la Beat Generation?
Allora, vi faccio una breve introduzione che dovrebbe illuminare anche
penso
me in primis.
Penso ci illuminerà Cecilia.
Mi sa sì.
Sì, prego Ceci.
Bene, bene. Vi illuminerò, spero. Allora, che cos'è la Beat Generation? Per chi non la conoscesse, io devo essere onesta, prima di... Ieri sapevo ben poco della Beat Generation, come credo appunto anche Ele, ragaia, quella più insomma sul
ma
pezzo.
Ma io l'avevo fatta al liceo, raga.
La Beat Generation al liceo?
Sì,
noi in letteratura inglese.
Ma dove siete arrivati? No,
no,
noi
in
zero.
Inglese.
Noi zero.
A parte
noi...
che è secondo Novecento, post seconda guerra mondiale, sì. Quindi non è tanto in là.
E noi non c'eravamo proprio
arrivati. Primo Novecento.
Anche
sì.
Noi. Anche
ma veramente?
Noi. Sì. Non abbiamo fatto il SARP, Gaia.
Vabbè. Va avanti che poi...
Quindi, per chi non ha fatto il SARPI, che cos'è la Beat Generation? Se avete fatto il SARPI potete skippare. La Beat Generation fu un movimento giovanile che trovò appunto la sua espressione in ambito artistico, poetico, letterario, che si è sviluppato, come avevo già anticipato Gaia, negli anni 50 del Novecento, principalmente negli Stati Uniti. Nasce da un gruppo di scrittori americani, viene alla ribalta nel 1950, così come tutti i fenomeni culturali adesso ispirati. Quali sono gli elementi centrali della cultura beat, della Beat Generation? Sono tutti quegli elementi legati all'anticonformismo, quindi il rifiuto delle norme imposte, delle leggi, queste innovazioni nello stile, la sperimentazione anche delle droghe, l'interesse per le religioni orientali, rifiuto del materialismo e rappresentazione esplicite e crude della condizione umana. Noi che abbiamo un livello altissimo di inglese, proprio per noi questa è la domanda: che cosa vuol dire Beat Generation?
Lo so.
Beat cosa vuol dire?
Lo so.
Vai,
allora,
Ele.
Questa è una delle curiosità che ho trovato.
Ok.
Praticamente, Beat Generation, allora...
Però mi spoileri la parte della... Pensavo una risposta tipo, non lo so, non ho idea.
Ma no, non no. È che siano tutte...
Te.
Ignoranti.
Allora, perché tu, probabilmente, la tua ricerca superficiale... avrei trovato che Beat di Beat Generation è stato creato da Jack Kerouac.
Esatto.
Probabilmente l'unico che noi, l'unico conosciuto, conosciutissimo, diciamo, di tutti i besti della Beat. E che vuol dire, cioè è uno slang per dire stanco.
Sai che no.
Invece no. Poi, cioè, all'inizio Jack Kerouac ha detto che Beat doveva essere uno slang per stanco.
Esatto.
E quindi tutti hanno detto ok. Poi qualche anno dopo ha deciso cambio idea e ha deciso che Beat voleva dire beatifico.
Esatto. Infatti,
quindi ci sono due significati.
Sì, in realtà io ho trovato che Beat ha diversi significati, ne ha, sì, cioè sì, proprio tanti. Uno è quello di beatitudine, proprio nel senso di salvezza, sia salvezza ascetica, perché appunto coloro che si ispirano a questo movimento fanno tanto riferimento allo spiritualismo, alla componente ascetica, ma anche alla beatitudine che può essere indotta dalle droghe, dall'alcol, dal sesso, quindi con lo scopo appunto un po' di scaricare tutti i contenuti mentali. Quindi
sesso,
questo
droghe, pastorizia.
Sesso,
che ridere, raga. Io avevo un compagno di liceo che aveva questa maglietta di sesso, droghe, pastorizia. E mi ricordo la mia insegnante di greco che a una certa gli vede la maglietta e gli fa tipo: Matteo, ma questa maglietta. Sta veramente delusa. E lui fiero.
Ma da noi, cioè, ricordo che sarà che vengo da un paese di montagna, quindi sesso, droghe, pastorizia, voglio dire, era super gettonato, un sacco della gente, insomma.
Certo, certo.
Che conoscevo aveva questa maglietta di sesso, droghe, pastorizia.
Io non penso di aver mai visto le magliette, per fortuna, però era conosciuto.
Non ti perdi niente.
Sono magliette nere. Immagino. Con scritto sesso, droghe, pastorizia.
Ah, ok, quindi super creative.
Sì, sì, sì.
Sì, sì. Moltissimo. Vabbè, comunque quelli della cultura Beat non credo che avessero queste magliette. Che cosa vuol dire Beat? Quindi il primo
solo perché non erano ancora uscite. Se fossero uscite negli anni 50 le avrebbero
prese. Dici, erano abbastanza da ribelli.
Sesso, droga e pastorizia, scherzi.
Ma
palese loro.
Comunque, oltre a questo elemento di beatitudine, Beat ha anche altri significati. Può anche essere tradotto con battuto, sconfitto. Infatti denota l'inevitabile sconfitta dovuta alla società, dalle sue costrizioni, dagli schemi. Quindi il Beat è il richiamo alla vita libera. Come dicevo, il movimento della Beat Generation proprio va a contrapporsi rispetto alle norme imposte. Infatti vi leggo queste due frasi, questa frase scritta da Allen Ginsberg, che scrive: aiuteremo a modificare le leggi che governavano i cosiddetti paesi civili di oggi, leggi che hanno coperto la terra di polizia segreta, campi di concentramento, oppressione, schiavitù, guerra, morte. Quindi la Beat Generation vuole proprio contrapporsi a tutto questo. Ma il significato di beat può anche essere un altro, cioè il beat come ritmo, quindi il ritmo della musica jazz che si ascoltava in quegli anni, e il ritmo anche come cadenza dei versi nelle poesie. Quindi beat e la cultura della Beat Generation racchiude proprio al suo interno diverse sfaccettature che poi, di cui forse ci parleranno poi anche le Gaie, immagino.
Mm-hmm. Non ti pare che io ti parlo delle sfaccettature del movimento, io ti dico i fun facts.
Fun facts. Mentre tu, Gaia, di cosa ci parlerai?
Io vi parlerò dei tre più grandi esponenti della Beat Generation, facendo riferimento a dei loro scritti, al loro modo di scrivere. Quindi così.
Ok.
Ah, Ceci, quindi basta, fine.
Io ho concluso la mia presentazione.
Vuoi dire qualcosa sul movimento Beat in Italia?
No, vuoi dirlo tu, vuoi illuminarci?
No,
tu.
Io l'ho letto stamattina, che ho visto un articolo, ho detto, boh, magari ne parla Ceci, quindi non lo scrivo. Vabbè, su questo vi informeremo dopo, ascoltatori.
Dopo
dopo la canzone.
Questa è Kiwi di Harry Styles.
Bellissima.
Bentornati ascoltatori e ascoltatrici su Interline. Ci partono le canzoni dopo... Cioè, prima, 10 secondi prima che debbano finire, poi partono, poi smettono. Ah!
C'è qualche problema, però, ma ci siamo. Speriamo che almeno oggi la nostra voce sia ok, perché peraltro l'altra volta era un po' particolare. Quando ho dovuto editare la puntata, praticamente le nostre voci andavano a rallentatore ed erano in una tonalità bassissima. Dal tanto che anche Gaia, che ha una voce particolarmente squillante, aveva una voce super profonda ed era molto strana da ascoltare.
Buongiorno, ascoltatori.
Quindi speriamo che in questo contesto voi ci sentiate bene, normale.
Oggi parliamo della
Beat. Il live andava bene la voce. Comunque, allora, io invece vi parlo appunto dei tre massimi esponenti della Beat Generation. Però, prima di fare una cioè prima di cominciare volevo leggere un'introduzione, un intervento in realtà di questo professor Claudio Gollier, che in una trasmissione del 1969 tratteggia il variegato panorama della letteratura anglo-americana nel secondo dopoguerra, e lui scrive così, dice: sono gli anni in cui scompaiono i grandi del romanzo di lingua inglese, quali Virginia Woolf e James Joyce, mentre la società, rigidamente divisa in classi, si trasforma per effetto della recente guerra. Nel 1956, anno della repressione sovietica in Ungheria, viene rappresentata al Royal Court Theatre di Londra Look Back in Anger, una delle più celebri commedie arrabbiate di John Osborne, e, nello stesso anno, Allen Ginsberg scrive L'Urlo, destinato ad essere da molti considerato il manifesto della Beat Generation. Mentre il movimento d'avanguardia in America esprime il suo netto rifiuto della società borghese e dell'ordine costituito, il mondo, minacciato dalla catastrofe atomica, si appresta a vivere gli anni bui della guerra in Vietnam. Quindi questo qua più o meno è il contesto in cui nasce questa Beat Generation, no? Tu tra l'altro, Ceci, hai detto che nasce in America, non hai specificato dove, nel senso che...
negli Stati Uniti. No?
Sì, perdonami, hai ragionissima, negli Stati Uniti, però io sono ancora più specifica, perché è un movimento che nasce alla Columbia University di New York, okay. Anche se di fatto poi si sviluppa nella città di San Francisco, perché in quel periodo San Francisco era piena di autori, pittori, artisti di ogni genere, e quindi trovano a San Francisco la loro culla, tant'è vero che proprio a San Francisco si riunisce questo gruppo di studenti, tra cui Allen Ginsberg, poeta esponente della Beat Generation, Jack Kerouac, il famoso autore di On the Road, sulla strada, che è uno dei romanzi più famosi, e William Burroughs, che iniziano ad essere un po' insofferenti allo stile accademico di insegnamento di alcuni professori, che secondo loro erano troppo legati al passato, quindi cominciano a riflettere, e la loro idea è quella di trovare un nuovo modo di vedere le cose, rompendo con i vecchi schemi tradizionalisti e sorpassati. Quindi cominciano ad aleggiare un po' delle opinioni anticonformiste, che poi si traducono in progetti, si traducono in obiettivi, visioni, e ben presto questo gruppo, che era composto inizialmente solo da 3 amici, si allarga sempre di più. E appunto l'espressione Beat Generation nel 1948 indica formalmente il movimento giovanile che si viene a creare, quindi questa nuova corrente di pensiero emergente newyorkese nata dalle idee rivoluzionarie di questi giovani ragazzi. Ora, sono essenzialmente 3 i libri di rottura, Sulla strada, Urlo e Il pasto nudo. 3 libri di 3 autori diversi, che però hanno in comune quella che... hanno in comune diversi fattori. Essenzialmente e sicuramente il fattore più comune a tutti è il concetto di viaggio. Sicuramente qui verrà in mente Sulla strada di Kerouac, perché per chi l'ha letto, tipo io l'avevo letto al liceo, è... tranquillamente si potrebbe dire il manifesto del viaggiatore, perché appunto narra di questo gruppo di ragazze che vanno in viaggio a scoprire se stessi, attraversano gli Stati Uniti, no? Ed è, tra l'altro, poi lo dirò dopo, un libro che Kerouac scrive sulla base di un suo stesso viaggio che lui stesso aveva fatto, tant'è vero che poi lui pubblica il libro anni dopo, solo dopo aver cambiato i nomi dei personaggi.
Vuoi un fun fact su On the Road?
Vai, sparami un fun
fact. È il titolo originale. Jack Kerouac ha scritto On the Road su un solo rotolone di 36 metri.
Ma va?
Che lui chiamava The Scroll, fatto di carta da lucido, non so perché aveva usato la carta da lucido, che aveva attaccato, cioè che aveva creato attaccando uno a uno i fogli, quindi non era andato a prendere un rotolo da 36 metri se l'era fatto.
Ma
lui.
Non ci credo. Ma perché?
Non lo so.
Ok.
Altro fun fact, hanno fatto il film di On the Road con Kristen Stewart.
Ah,
lei, dai.
Sì, lei come sempre...
Bellissima, by panic sì. Quando la si guarda.
No, però credo che la Gaia stesse per dire altro.
Stavo per dire che è sempre molto espressiva, no? Che ha una grande... capacità
attoriale, mimica.
Esatto, però raga, in Twilight c'è bellissima. Io alzo le mani, veramente.
Vabbè, io potrei dire qualcosa, ma...
No, non puoi dire niente. Ma tu cos'eri, team Edward o team Jacob?
Edward.
Anch'io, palese. Ele?
Palese.
Okay, cioè, okay. L'altro è un cane, ma chi lo vuole?
Si fa la figlia! Cioè, no.
Ma a parte quello che è scandaloso, che poi fa l'imprinting, ma cioè, cazzo stai dicendo?
Ma poi
una bambina.
Poi dice, dato che era l'imprinting, lui in realtà era attratto da Bella, ma non era attratto da Bella, era attratto dall'ovaia. in cui dall'ovulo in cui c'era Renesme. Ma allora voleva dire che, cioè, doveva essere anche attratto da Edward allo stesso modo per lo sperma di cioè di metà di Renesme.
Che un po' lo capisco, ti dirò la verità.
Perché, vabbè, cioè, chi non lo capirebbe, voglio dire.
Però vabbè, allora, parte questa digressione. Allora, adesso un paio
che
di parole.
Ha fatto un po' infiammare gli animi.
Esatto, un paio di parole sulla poesia di Allen Ginsberg, appunto, che si intitola L'urlo. Allora, questa è una poesia importante, non a caso diventa il manifesto della Beat Generation, perché con lui dà il via a un nuovo genere di poesia, una poesia autobiografica, denunciatoria, perché la poesia manifesta in maniera esplicita il desiderio che già loro respiravano nell'area della California e soprattutto a San Francisco, di far uscire i versi dall'isolamento delle biblioteche. Cioè, quello che dicono loro è che, soprattutto quello che poi fa Ginsberg, è elaborare questo nuovo linguaggio poetico adatto ad esprimere la nuova e soprattutto ribelle sensibilità artistica, che doveva manifestarsi anche con uno stile di vita anticonformista. Cioè, c'è proprio una corrispondenza tra atteggiamento poetico e atteggiamento poi proprio di vita, no? Di modo di vivere, ecco. Quindi, come scrisse tra l'altro anche Lawrence Ferlinghetti in un saggio sulla poesia di San Francisco pubblicato sulla Chicago River nel 58, la nuova poesia poteva essere chiamata poesia di strada, perché mirava a riportare la poesia nella strada, dove era una volta, fuori dalle facoltà e soprattutto fuori dalla pagina stampata, perché la pagina stampata aveva reso la poesia silenziosa, mentre la poesia doveva essere una poesia parlata, un messaggio reale. Tra l'altro, Elena, adesso mi sa che ti stupisco, perché questa non so se la sai neanche tu. Allora, Ginsberg a un certo punto incontra, come si chiama, Ungaretti. Ok, loro due si incontrano.
Non lo
sapevo. E cosa succede? Che c'è un aneddoto molto interessante riguardante proprio l'incontro tra Ginsberg e Ungaretti alla soglia degli anni 80. Ginsberg non aveva ancora 40 anni. I due si incontrano e Ginsberg non aveva un regalo da fare a Ungaretti. Evidentemente
malissimo.
Voleva lasciargli un pensierino. E voi direte: qual è la cosa più sbagliata che potresti fare in questo momento? Ricordati che sei un uomo di meno di 40 anni. La cosa più inopportuna che potresti fare come regalo
che
a un
cosa?
Altro uomo. Raga, vi prego.
Cioè, l'età c'entra, l'età è importante, il fatto che abbia meno di 40
tu
anni.
Tu sei un uomo bianco, etero, ignorante. Cioè, okay. Ignorante nel senso di...
qualcosa
un po'
legato
scimmiato.
Tipo alla famiglia patriarcale, una cosa
no,
del
no,
genere.
No, raga, molto no, dovete peggio. Sgravare, cioè...
Indizio,
dai.
Indizio, vai, vai.
Indizio, c'entrano i lombi.
I lombi?
I lombi.
Cioè?
Avete presente Lolita, fuoco dei miei lombi?
Dai, un altro indizio.
Vabbè, ti stavo per ricerca. Un altro indizio.
A casa vedete se riuscite a indovinarlo prima di noi.
Un altro indizio. Il...
Mi sta indicando una parte del corpo. Il... qualcosa per i genitali.
Sì, ma... allora, ecco, qualcosa per i genitali, perfetto. Allora, Ginsberg... prende qualcosa dei propri genitali e lo regala a...
in che senso?
A Ungaretti.
In che senso?
Indovina che cosa prende.
Oddio, cioè... nel senso...
mi fa il braccialetto dell'amicizia col peni del pube, non so, cioè...
Cosa? Non gli fa il braccialetto dell'amicizia, però praticamente si infila una mano nei pantaloni, si strappa un pelo pubico e glielo regala.
No, ma in che senso?
È proprio in questo senso. Quindi Ungaretti, che è il poeta di Eterno, tra un fiore colto e l'altro donato, l'inesprimibile nulla, a cui viene regalato un pelo pubico.
Cioè, prossimo regalo per il compleanno di qualcuno, cioè, ma
io penso che ti denuncerei, te lo giuro.
No, da cioè... denuncia, questa cosa mi ha un attimo stupito.
Se vuoi anche metterti la mano nei pantaloni e strappartelo davanti,
ma
cioè,
questo,
magari
ma
pure
infatti,
fatto un urletto.
Ma infatti, di dolore, ma questo l'ha fatto davanti a lui o c'era questo pelo custodito?
Sai, non ero presente
no,
a
no,
questa
cosa
scena.
Non l'hai trovata, i dettagli non li hai trovati.
I dettagli purtroppo più scabrosi non li ho trovati, no. Comunque, adesso passiamo invece al secondo grande personaggio della Beat Generation, che è invece Burroughs, che non so se si pronuncia proprio così, ma noi facciamo finta di sì.
Burroughs.
Che scrive Il pasto nudo, che è un viaggio complicato, ardamente disconnesso, e è difficile provare a descrivere questo libro. Ho letto diverse recensioni e tutte dicevano è come provare a descrivere un sogno, perché disclaimer, non ho letto questo libro. Quindi vabbè. È un libro scritto, Il pasto nudo è un libro scritto sotto l'effetto di stupefacenti ed è come un viaggio dentro i pensieri dell'autore. quindi estremamente in maniera estremamente accattivante, ecco.
È l'autore... stato scritto sotto effetto di stupefacenti. Esatto. Questo è molto interessante, cioè quanto effettivamente essere sotto effetto di stupefacenti possa indurre alla creatività. Questo è peraltro una cosa che ho anche letto, il fatto che essere sotto effetto di stupefacenti ti dà maggiore creatività. È una correlazione proprio anche neuronale. Vabbè, prego.
Ecco,
tanti scrittori sapete cosa fare.
Esatto.
E stavo dicendo appunto che questo autore, ecco, scrive appunto questo libro, scrive il pasto nudo sotto effetto di stupefacenti e riesce a tenere il lettore in una costante tensione come se dovesse avvenire un'imminente catastrofe. Titolo del libro, tra l'altro, il pasto nudo, che non è stato scelto da Burroughs ma dall'amico Kerouac, che preso da una poesia di Ginsberg, intitolata in questo modo, se ne appassiona e intitola il libro di Burroughs proprio in questo modo. Ultimo libro invece molto interessante, questo che ho letto effettivamente, quindi che vi posso anche raccomandare, è Sulla strada di Jack Kerouac, appunto romanzo che racconta i viaggi in autostop e in autobus di Kerouac e dei suoi amici attraverso gli Stati Uniti e rende un ritratto della gioventù ribelle americana che cerca di sovvertire l'ordine sociale e culturale a cui rifiuta di conformarsi. Come ha detto Elena, tra l'altro, Kerouac scrisse il libro nell'arco di 3 settimane, dal 2 al 22 aprile 1951, nella sua casa di New York, basandosi sugli appunti raccolti durante il suo viaggio intrapreso con i suoi amici tra il 47 e il 50, e appunto scritto su questo rotolo di carta per telescrivente lungo circa 36 metri. Ora, diverse sono le opere di Kerouac, tutte presentano un tema dominante che è la ricerca di qualcosa di importante, come ad esempio la libertà, ma anche la ricerca di emozioni intense. Altro tema centrale del romanzo, che accomuna anche gli altri due scritti, è ovviamente il tema del viaggio, viaggio come scoperta di sé, degli altri, dei propri spazi, della propria volontà. E, come si dice, il viaggio che permette anche la fuga dalla città, quindi che permette la fuga dalle restrizioni imposte dalla società, da quello che il passato ti ha costretto ad essere, da quello che sei diventato, no? Mm-hmm. E, appunto, Kerouac, che poi nel romanzo si chiama Sal, documenta tutte le sue attività e tutte le avventure di gruppo, non fermandosi semplicemente al suo gruppo di amici, nel senso che poi lui effettivamente mostra grande interesse per i luoghi che visita, per le persone che incontra. È un bellissimo libro. Tra l'altro, interessante di questo libro è che lui usa un determinato tipo di linguaggio definito hip talk, quindi linguaggio di strada, una lingua autentica, vitale, opposta alla tradizionale lingua troppo conservatrice, noiosa e per niente adatta ad esprimere l'intensità delle emozioni e delle esperienze vissute. E anche, tra l'altro, la prosa è una prosa definita spontanea, nel senso che è un discorso di scrittura fluido, veloce, privo di filtri come si dice, improvvisato, proprio come le sessioni improvvisate di musica jazz che Kerouac tanto diceva di amare. Prima invece, per quanto riguarda quello che ho detto, la Beat Generation in Italia, brevissima parentesi, excursus. Poi chiudiamo, finisco di parlare finalmente. In Italia non viene troppo accettata. Poi ci sono effettivamente dei libri che vengono tradotti già verso gli anni 60-70, che non è male per un'Italia democristiana quale era, però in linea di massima non è un movimento che in Italia ha troppe attenzioni, ecco. Mm-hmm.
Ma oltre, diciamo, chiaramente si diffonde, dicevi, negli Stati Uniti, ma poi ci sono anche altri paesi dove si diffonde particolarmente, che tu sappia?
Guarda, interessantissima domanda.
Ottima
Cecilia,
domanda.
Meriterebbe un approfondimento.
Vabbè, possiamo fare un fact check dopo.
Esatto. Durante la canzone, esatto. Perché poi parto io con giusto un paio di curiosità. Quindi noi fact checkiamo e voi vi ascoltate Woods di Mac Miller.
E rieccoci su Interlinea. Abbiamo fatto un fact check, mamma mia quanto è difficile da dire, e in realtà abbiamo trovato solamente fonti americane, quindi credo in realtà che si sia sviluppato principalmente sicuramente negli Stati Uniti, ma... Cosa?
Lo pensi?
Non abbia avuto una particolare influenza altrove, almeno da quel che abbiamo trovato per ora. Cosa? Gaia! Va bene.
Da fischiare.
Suoni. Allora, adesso tocca a me con alcune curiosità sulla Beat Generation. Allora, volete sapere prima di un crimine cruento o volete sentire due poesie divertenti?
Crimine cruento.
Crimine cruento. Okay,
ah, perfetto. Ci troviamo sulla stessa linea d'onda, Gaia.
Crimine Schifo. Cruento. Allora,
ci sulla stessa linea d'onda o il crimine cruento?
Vabbè, vai avanti per favore.
Andiamo avanti. Allora, il 14 agosto 1944, Lucien Carr, un amico di Jack Kerouac, che aveva incontrato attraverso un business partner di sua moglie Eddie Parker, storia lunga, per dire che accoltella sto David Kammerer, sì, un insegnante di ginnastica 14 anni più vecchio di Lucien Carr e con cui aveva una relazione ambigua. Vogue, da dove ho trovato questa storia, ormai si può dire che si pensava fossero omosessuali, non devi dire relazione ambigua, non è necessario, abbiamo capito comunque, però vabbè. Lo ammazza e butta il suo cadavere nell'Hudson e chiede aiuto proprio a Jack Kerouac per sistemare la scena del crimine. Questo fatto divenne noto come il caso Carr-Kammerer, più difficile di così, fatelo dire a una persona con la R moscia che conoscete, e il caso Carr-Kammerer ispirò Jack Kerouac e William Burroughs, il nostro amico di prima, che scrissero un libro in quattro parti nel 1840. Ho scritto 1845, ma sono scema. Nel 1985, pubblicato per la prima volta nel 2009. Il titolo, anche questo particolare, è And the hippos were boiled in their tanks. In italiano, quindi, e gli ippopotami sono lessati nelle loro vasche.
Ma questo l'ho sentito anch'io, questo titolo.
Ecco, intermezzo sul titolo, non è ispirato al caso, bensì da un fatto di cronaca che William aveva sentito alla radio su un incendio avvenuto in un circo. E il presentatore radio, mentre raccontava questo fatto, si era messo a ridere, era proprio scoppiato a ridere, mentre diceva che gli ippopotami erano stati bolliti nelle loro vasche. Allora William ha preso l'ispirazione, questo è il titolo del libro. Tornando a noi però, questo libro è stato adattato nel 2013 nel film Kill Your Darlings. Cioè? Lo sapevate?
No.
Ah, non conoscete il film Kill Your Darlings?
No,
pensavo fosse molto famoso. Giovani ribelli in italiano, e è con Daniel Radcliffe e Dan Dehan.
Adesso faccio un fact check e controllo, ma non credo di conoscerlo, no?
Nel okay. Mentre io do una domanda. Voi avreste una persona che chiamereste se doveste... Avreste una persona che chiamereste se doveste nascondere, tipo, sistemare una scena del crimine?
Aiuto, che domandona.
Mio padre.
Tuo padre?
Davvero, mio padre chiamerebbe la
polizia. Esatto, cioè, probabilmente anche il mio.
Subito, immediatamente. No, non mio padre sicuramente, mia madre nemmeno. Non lo so. Aspetta, rispondete voi, intanto ci penso.
Devo dire, ragazzi, l'ho risposto velocemente, ma non avevo mai pensato a questa cosa prima. Non incriminatemi perché ho risposto velocemente, per favore.
Gaia, chi chiameresti?
Io ce l'ho, io chiamerei un mio amico che è sempre... Non lo conosci? No, sì, lo conosci, Riccardo.
Certo che lo conosco.
Sì, non okay. Mi ricordavo. Perché lui ha questa fantastica capacità di... cioè, lui c'è sempre mille agganci, mille robe strane, no? Quindi, cioè, se dovessi nascondere un cadavere, chiamerei Riccardo e direi, senti, è un problema.
Senti,
risolviamo questa cosa.
E basta.
Non ti avevo...
E anche perché poi lui, ecco, un'altra cosa, sicuramente non si impanicherebbe. Cioè, la prenderebbe come una storia da raccontare ai suoi eventuali nipoti, perché è la giustifica che usa ogni volta che deve fare una cagata, tipo, questa poi la racconterò ai miei nipoti.
No, io forse, ecco, chiamerei un mio amico, chatto, adesso, ma più che altro perché mi fido ed è una persona che secondo me potrebbe aiutarmi a risolverla, perché, cioè, secondo me quando scegli una cosa del genere devi trovare, uno, una persona che sta zitta, perché se è una persona che parla è un enorme problema, due, una persona che comunque ti aiuti a gestire la situazione, certo. Però è veramente difficile scegliere. Sì, forse lui. Vabbè. Sì.
Spero che non mi capiti mai.
Speriamo.
Siamo a posto così.
Possiamo solo sperare.
Possiamo solo sperare.
Per concludere la puntata, invece, su una nota un po' più positiva, mentre Cecilia fa il fact check per vedere se ha visto il film. L'ha visto? No, sta ancora fact checkando.
Non l'ho visto, no.
No, non l'ha visto. No. Molto carino. È tipo una versione più dark, più edgy di Dead Poets Society.
Ah, ok. Peraltro quello è un film che mi è piaciuto tantissimo, quindi okay.
Potrebbe piacerti.
Lo metterò in lista.
E allora, vi leggo due poesie della Beat Generation. Perché io mi sono andata su Poetry Foundation, sì, Poetry Foundation, che è un sito dove ci sono un sacco di risorse gratuite sulla poesia, e mi sono letta un po' delle poesie in generale, e sono tutte un po' pazzerelle, ma in particolare queste due. Allora, la prima è Bottoms of My Shoes di Jack Kerouac, ed è Bottoms of My Shoes, they are clean from walking in the rain. Cioè, le suole delle mie scarpe sono pulite perché ho camminato nella pioggia.
Allegoria di come le cose tante volte migliorino e prendano una bella piega anche se cammini nella pioggia. Cioè, tu cammini nella pioggia, che non è sicuramente il top delle situazioni, però ora ti sei pulito, cioè ora ti sei magari tolto le situazioni passate che non ti piacevano, sei vedi finalmente l'arcobaleno, ma solo perché c'è stata la pioggia.
Wow, wow. Che discorso, Gaia.
Grazie, grazie.
E la seconda è Haiku Ambulance di Richard Brautigan. A piece of green pepper fell off the wooden salad bowl. So what? In italiano, un pezzo di peperone verde cadde fuori dall'insalatiera di legno. E allora? Questa invece, Gaia,
fa riferimento all'effetto farfalla, questa. Ma certo, avete
ma
presente
no,
l'effetto farfalla?
Certo che c'è.
Che
cosa c'entra l'effetto farfalla?
Che ne sai? Ma scusa, ma tu hai letto i commenti,
ma no,
di queste...
Ma tu li hai letti? Fai
allora, Cecilia,
farfalla.
Io so che tu non fai lettere, quindi queste cose non
no,
le sai.
No, però faccio filosofia e so bene certo, cosa è l'effetto farfalla.
Benissimo, allora ti spiego una cosa che sa solo chi fa lettere. L'interpretazione
Vai,
della poesia è un fatto... privato, la poesia funziona perché parla al soggetto, capito? E quindi
sì,
secondo me questa è un'allegoria
secondo
dell'effetto.
Secondo me è già molto 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 convincente.
Cosa vuol dire?
Vai, vai, dimmi.
Ah, ti ho detto che l'interpretazione è soggettiva, ovvio che ti dico secondo me.
Ci sarà
secondo
un'interpretazione
me...
standard.
Allora, no vabbè, questa proprio c'è. Allora, interpretazione standard non esiste.
Quella dell'autore.
Ma non puoi basarti solo sull'interpretazione dell'autore. Commetti
va
una...
bene, allora
si chiama
va bene,
fallacia, fallacia sì, interpretativa.
L'interpretazione
questa
di Gaia Zanardi è...
ecco, è che è un'allegoria dell'effetto farfalla. Cioè che cade un... sai che cade un cetriolino?
È un peperone verde.
Un peperone verde dalla... Woods, dalla ciotola di legno Wood, sì. E appunto lui dice so what, quindi che cosa, perché quel che cosa lo scoprirà più avanti con quello che si genererà dalla caduta del peperone verde. Cioè un evento di per sé irrilevante come la
Gaia, cioè questa cosa non c'entra
del peperone,
niente.
Io la interpreto
con l'effetto farfalla, niente.
Io la interpreto così, cioè nel senso, oggi mi cade un peperone, ok, tra un anno, ok, magari sono sposata con un medico perché mia madre è scivolata sul peperone, ha sbattuto la testa, l'ho dovuta portare al pronto soccorso. Io lì ho conosciuto il medico che poi è diventato mio marito. Ma l'effetto farfalla.
Sì, ma ok,
allora,
ma è
due
forzatissima.
Commenti.
Io la interpreterei, però magari, cioè chiaramente sì, è soggettiva. A me verrebbe da dire, anche se una cosa fuoriesce rispetto alla sua comfort zone, rispetto al posto in cui di solito si trova, e allora...
Allora, mi piace. Allora, due commenti per vedere
Be
se
real
vi piacciono. Esatto, anche è arrivata la notifica Be Real se qualcuno ci sta ascoltando live. Allora, uno dice: il peperone verde è come una foglia che cade da un albero, la bowl, la wooden bowl, l'insalatiera di legno. Mm-hmm. E il poeta sta dicendo come la morte accade sempre e in ogni dove, e che non bisogna essere spaventati.
Ah, questa ci sta.
E un altro commento dice che in realtà si fa affidamento un po' sul titolo, cioè Haiku Ambulance, che questo haiku in realtà non è un haiku. Per essere un haiku deve parlare della natura, cioè deve non solo parlare della natura, ma deve avere un focus sulla natura, e gli haiku hanno anche un riferimento alla stagione di cui si parla. Invece questo in realtà non ce l'ha, a meno che non si consideri il peperone verde il focus sulla natura. Quindi in realtà questo è cioè questa poesia è semplicemente uno scherzo che sta ridendo degli haiku che non sono haiku.
Ok, ok.
Quindi tante diverse interpretazioni per il peperone verde è caduto dalla ciotola di legno e allora e questo allora. Ragazzi è tipo è un piccolo spiraglio nella mente dello studente dell'Università Statale di Milano, non posso dire di lettere perché ci ha tradite, che da questa poesia insomma fa partire 26.000 cose, perché oramai mi hanno insegnato che deve analizzare qualsiasi cosa.
Però è molto bella, a me piace molto questa poesia.
Wow! Devo non dire. Me l'aspettavo.
Sì, molto. Ma non credo che sia connessa all'effetto farfalla.
Va bene, tu pensala come vuoi. Quando io poi sarò sposata con un medico e tu no, ne riparleremo.
Ma questo non c'entra assolutamente nulla con la poesia.
Ti ho fatto prima l'esempio del medico.
Lo so. Ma potrai anche sposarti fermiamo
con un medico. Cioè, sei noiosa, veramente. Ma Elena, puoi...
Le ho mutate, ragazzi.
Dille qualcosa, Elena.
No, vi dico solo di non...
Ele
non
è troppo brava per dire che la cosa dell'effetto farfalla era totalmente insensato, comunque, ok.
Vabbè, siamo giunte in ogni caso alla fine della puntata. Non sono ancora partiti i pugni per questa volta.
Cioè, io se scopro che tu devi Oddio. Nascondere un cadavere, ti giuro che chiamo la polizia.
Va bene, sarà fatta la stessa cosa con te.
Oh mio Dio. Vabbè,
mi ha scritto mia madre, raga, pensavo che avesse ascoltato in diretta. No. Benvenuto, vi giuro, ho perso un battito. Invece no, vado alla parrucchiera.
Molto bene.
Top.
Grazie mille ascoltatori di averci ascoltati in live oppure in podcast. Noi torniamo ogni settimana alle 11 su radiostatale.it in diretta, oppure potete ascoltarci in podcast su tutte le piattaforme quando le carichiamo, quando abbiamo voglia.
In genere
voglia.
Domenica o lunedì?
Dipende da come ci sentiamo.
Dipende da
insomma.
Come ci sentiamo.
Seguiteci sui social, cioè il social in realtà, @interline_radiostatale su Instagram. E ho due ringraziamenti in realtà. Un ringraziamento per Francesco, il nostro ex compagno di programma.
Ciao Francesco.
Questo è un ringraziamento che io dovevo fare settimana scorsa, però mi sono dimenticata perché sono stupida. Perché no. L'argomento di settimana scorsa di Geronimo Stilton è stato scaturito dalla sua mente. È stato lui che ha visto che l'autrice di Geronimo Stilton aveva avuto queste peripezie un po' strane e ha detto: raga, dovete fare una puntata. E allora io ho detto: ok, dobbiamo fare una puntata.
Grazie, Fra.
L'altro ringraziamento è a Angelo che ci sta ascoltando live e ha detto: fermale, si picchiano. Le ho fermate.
Anche a me l'hanno scritto.
Sì. Vabbè, continueremo dopo, non vi preoccupate.
Sì, esatto.
Ok, allora grazie mille. Ciao,
grazie,
raga.
Grazie per averci seguiti.
Ripartiamo.
No,
è un loop.
No, vabbè, volevo dire, vi baciamo comunque, ok.
Ciao, raga.
Ciao.